Elementi di economia epistemica, confronto tra sistema economico artigianale e sistema economico industriale, il paradosso del capitalismo o della rivoluzione industriale a causa dell'introduzione delle macchine. L'esempio dei settori dei servizi e della distribuzione, della grande distribuzione, schema e esposizione, cliccare sull'immagine per il commento della grande distribuzione. No, può rimanere così. Allora, vediamo. Allora, torniamo ad aprire qui lo schema. Saltato lo schema. Allora, cosa si dice in questa esposizione? Intanto l'economia epistemica. L'economia epistemica non è l'economia che interseca il soprannaturale e il naturale, è l'economia che cerca di ripartire da zero. E necessariamente cerco di ripartire da zero, perché appunto dell'economia capisco poco. Io non sono in grado di capire questa economia, io posso solo ricostruire da capo l'economia, perché altrimenti non sono in grado di capirla questa economia, nonostante abbia studiato economia all'università. Il punto ha lo scopo di sorvolare sulla ciarlataneria, per intenderci. Io vedo di costruire l'economia partendo da zero. Il disegno A mostra essenzialmente quello che potremmo definire il modello del cubo o del quadrato, il modello del cubo. In realtà è un quadrato perché parlo di due dimensioni. Significa che il lato superiore è la popolazione che produce, e il lato inferiore è la quantità di prodotti che vanno a ciascuno a una persona della popolazione. Le due frecce sono due persone che producono i due prodotti e le due persone a cui vanno i prodotti, non quelle a cui producono. Nello schema F si mostra il modello dell'incrocio in cui le due frecce sopra sono incrociate, cioè nello schema F io vedo appunto che l'artigiano A produce il prodotto che va a finire alla persona B. L'artigiano B, che è la persona B, produce il prodotto che va a finire alla persona A, che è l'artigiano A. Quindi lo schema del cubo, del quadrato, è essenzialmente la società artigianale, cioè il rapporto uno a uno, cioè la persona produce un prodotto e va data alla persona corrispondente. Parliamo adesso dello schema lato, in alto a destra. Dello schema che va dalle lettere B, C, D, E, essenzialmente, qui c'è l'introduzione della macchina. E queste cose sono già cose che ho esposto in un altro schema sull'economia. Sono schemi elementari che possono essere costruiti anche dagli studenti delle scuole medie. Quindi, appunto, io costruisco a capo l'economia e quindi, appunto, utilizzo modelli semplificati per cercare di capire la società complessa per quello che posso comprenderla io. Allora, io introduco la macchina. Cosa succede? Succede che la macchina è un moltiplicatore. Cioè, se nello schema A l'artigiano A produce un prodotto per la persona B, che è l'artigiano B, che produce un prodotto per la persona A, che è l'artigiano A, con l'introduzione della macchina una sola persona produce 10, 100, 1000 prodotti. E allora cosa succede? Succede che se la società è fatta di 1000, 1 milione, 1 miliardo di persone, cioè l'intero genere umano, è questa la base della piramide. Poche persone, il vertice, producono per molte persone. E allora le altre sono disoccupate. Perché? Perché non c'è bisogno del vostro lavoro, cioè non si ha più l'incrocio schema F. Qui appunto si passa dalla società artigianale alla società industriale. Se con una macchina poche persone producono per tutte, non c'è bisogno del lavoro di tutte, perché se queste tutte lavorassero con le macchine, produrrebbero per una quantità di persone ancora più grande e quindi si andrebbe fuori della base del sistema economico. Quindi l'introduzione della macchina produce un concetto, produce un rapporto di asimmetria tra offerta e domanda. E questo è un paradosso che ho già evidenziato in un altro schema sull'economia. L'asimmetria tra offerta e domanda fa sì che la domanda acquisti l'offerta, ma una parte della domanda non lavora, perché basta pochi lavoratori perché tramite le macchine l'offerta raggiunga tutti. E allora gli altri sono disoccupati. Ma se sono disoccupati, dove lo prendono il reddito per poter pagare il prodotto dall'offerta? Questo appunto era una critica alla legge di Say che ho introdotto e che ho pensato di evitare di esporre nel sito perché non sono competente e cerco di evitare le brutte figure. Il lato della piramide, il lato B sta a significare la macchina. Io il segmento piccolino in alto della piramide piccola, il vertice della piramide, è la macchina che produce per la grande base che è tutta la popolazione. Il punto C è il vertice della piramide, che sta a significare il ricco che controlla, o l'imprenditore, e poi sta a significare il profitto che converge verso il vertice della piramide. Ma questo non interessa qui, non interessa, non interessano i lavoratori. Sono pochi lavoratori che raggiungono la base. Attenzione, se la base è di 1 milione di persone, i lavoratori dell'azienda BC è fatta da 1000 lavoratori, perché come con la macchina un solo lavoratore riesce a raggiungere 1000 lavoratori, 1000 lavoratori, 1 milione di lavoratori, clienti. Un lavoratore con la macchina raggiunge 1000 clienti, 1000 lavoratori con la macchina raggiungono 1 milione di clienti. Cioè non c'è più il rapporto di simmetria, artigiano A, cliente B, artigiano B, cliente A, il rapporto di incrocio. E ecco, quindi il rapporto di incrocio viene evidenziato nella base della piramide dei clienti, sono D, viene di Domodossola, e viene adesso evidenziato appunto il punto E, che mostra appunto la disoccupazione, che poi è esposta nel punto I dell'immagine sottostante. In E la disoccupazione sta a significare questo, che essenzialmente la piramide a destra è quella costruita con le due piramidi, mezzi triangoli segnati con la X. Metti insieme i due triangoli e vai a formare la piramide a destra. Cosa sono quei due triangoli con la X? Sono essenzialmente il rapporto tra lo schema A e lo schema BCDE. Cioè, nello schema A, il modello del quadrato, il lato superiore è uguale al lato inferiore, la quantità di produttori, l'offerta, è uguale alla quantità di clienti, la domanda. Invece nello schema a destra, attraverso la macchina che genera la simmetria, ho appunto messo nel dito a causa dell'introduzione delle macchine, e quindi appunto il paradosso del capitalismo lo vedremo dopo, nello schema di cui si parla, i punti A, G, H, H, G, no, G, H, I, ecco, sì. E i due triangoli con la X stanno a significare appunto che qui uno solo produce per 1000 la base, no? E l'uno è il vertice C, e quindi praticamente i due rettangoli con la X sono l'altra parte, la quantità di lavoratori che nel segmento D sono i clienti, nel segmento superiore al punto C, cioè il segmento superiore del quadrato, sono la quantità di clienti che non sono lavoratori, perché basta un solo lavoratore per produrre per 1000 clienti. Se i clienti sono 1 milione, bastano 1000 lavoratori, e quindi praticamente, rimanendo a 1000 clienti, 999 clienti che dovrebbero essere lavoratori sono disoccupati, perché basta un solo lavoratore per raggiungere 1000 clienti tramite la macchina. Ecco, quindi appunto viene costruita la piramide a destra, cioè il triangolo a destra, quei due pezzi dei triangolini, a mostrare appunto la quantità di lavoratori che sono disoccupati, praticamente tutta quanta la base, perché uno solo è il produttore. Se i clienti sono 1 milione, 1000 clienti, 1000 lavoratori, e quindi rimangono disoccupati su 1 milione di clienti, rimangono disoccupati 999.000 lavoratori. Perché appunto un concetto fondamentale che io ho introdotto nel sito e che quella che ho chiamato nel sito l'ideologia di Bruxelles, che è poi l'errore di Barroso, Monti, cioè di questi economisti che utilizzano l'ideologia del consumatore, no? L'errore, e questo ho introdotto io per primo nel sito, non ho sentito dire da nessun'altra parte, no? Anche se sono ragionamenti che fanno anche i lavoratori stessi, la gente comune. E cioè tu vai a creare condizioni competitive e concorrenziali tra le imprese per soddisfare il consumatore, dimenticando che il consumatore non è l'uomo seduto sul divano che guarda la televisione, esce e va a comprare. No, il consumatore stesso, qui chiamato cliente, è il lavoratore. E quindi tu vai a stressare, sottoporre a stress la vita del lavoratore, che è anche imprenditore, attraverso condizioni stressanti di competizione, di concorrenza, competizione tra i lavoratori, tra le imprese, la concorrenza appunto, tu vai a stressare queste condizioni dimenticando che i lavoratori, che sono gli stessi consumatori, preferirebbero avere prodotti di minore qualità, di maggior prezzo, cioè non i vantaggi del consumo, pur di poter migliorare la qualità del proprio lavoro. Quindi appunto è un serpente che si morde la coda. Questo, attenzione, l'avevo chiamato paradosso del consumatore. Qui io parlo del paradosso del capitalismo, della rivoluzione industriale, e veniamo allo schema GHI. La piramide che sta in alto a destra, la parte destra, viene capovolta, e quindi io qui ho il raffronto tra due piramidi, il punto A, le due frecce AB, che non sono la B sopra, l'ho chiamata AB, ho fatto un errore, dovevo chiamarlo 1-2. Queste due, cosa sono queste due frecce? Questo schema, questa esposizione mi deriva dalla lettura del Messaggero Veneto o del Gazzettino di alcuni giorni fa, di alcuni giorni fa, in cui praticamente ho letto che il comune della città in cui vivo ha impedito, ha bloccato la creazione di nuovi ipermercati. E avevo letto anche che il precedente assessore aveva stabilito una quantità di metri quadri totale di vendita per tutta il comune o la provincia, il comune, meno di 20.000 metri quadrati, non mi ricordo. Praticamente è stata bloccata la creazione di nuovi ipermercati. È un po' l'esempio di quello che è successo con i cinema. C'erano 3-4 cinema qui in città, e si è stata creata la sala multisala, no? Il cinema multisala in periferia, adesso tutti vanno là, ci sono andato anch'io, e questi cinema hanno chiuso in città. Quello che succede al centro di Pordenone, no? La via Corso Vittorio Emanuele, dove i negozi sono Vittorio Emanuele II evidentemente, e i negozi sono in difficoltà perché appunto la gente va negli ipermercati fuori della città e si vogliono creare nuovi ipermercati. E allora io voglio parlare di cosa succede se tu crei un nuovo ipermercato, cioè le due piramidi AB. E questo è il paradosso del capitalismo. Cosa succede? Succede questo, no? Tenuto conto che un lavoratore produce per 1000 clienti, praticamente succede che 999 clienti che sono lavoratori sono disoccupati. Questo non è ancora il paradosso del capitalismo. Il paradosso del capitalismo è questo, che questi 999 clienti, potenziali lavoratori, vogliono entrare nel mercato del lavoro, altrimenti muoiono, perché muoiono di fame, sono poveri, no? E allora cosa succede? Succede che tu crei sempre nuovi ipermercati, e qual è l'effetto? L'effetto è che tu non vai a incrementare la quantità di lavoratori, 2, 3, 4, 5, perché con le macchine producono per 5, 6, 7 mila clienti, mentre invece ci sono solo 1000 clienti, la base mondiale, 7 miliardi di esseri umani. E allora tu non fai altro, creando nuovi ipermercati, che permutare le piramidi. Rapporto 1-1000, permutato rapporto 1-1000, cioè tu vai a sostituire il lavoratore che produce, o i 1000 lavoratori che producono. Io sto usando uno schema semplificato, un lavoratore per 1000 clienti, 1000 lavoratori per 1 milione di clienti. In realtà sto parlando della popolazione mondiale, dove la base, i clienti, sono 7 miliardi di esseri umani. Queste piramidi però, peraltro, sono rappresentano l'offerta, il vertice della piramide, e la base, la domanda. E quindi praticamente sono schemi di analisi estremamente semplificati, estremamente efficaci e potenti in senso speculativo e euristico. Questo è il paradosso del capitalismo, cioè la permutazione tra le basi produttive, tra le piramidi produttive. Poi peraltro, tenuto conto del concetto del paragrafo che ho fatto sul potere e sulla potenza, espresso all'inizio del mese di dicembre, nello schema BCD, io vedo appunto che è lo stesso schema del quello che ho chiamato la potenza, cioè quantità di potere. Ad esempio, che cos'è la piramide BC? È essenzialmente l'Unicredit, che farà 160.000 lavoratori, non mi ricordo cosa ho letto su Wikipedia, e quindi quelli sono i lavoratori, e la base sono 40 milioni di clienti. Ecco, è la D di Domodossola. La base 40 milioni di clienti, BC è l'azienda, cioè essenzialmente che cos'è? È l'azienda Unicredit, e il vertice è per esempio il presidente dell'amministratore delegato, ma in realtà sono gli azionisti. Questo sarebbe il vertice. Il vertice, attenzione, delle piramidi che rappresentano l'azienda sono gli azionisti, quelli che hanno potere, non i manager, quelli non hanno potere, un potere relativo. E quindi essenzialmente comanda la proprietà, e ipoteticamente. E quindi praticamente ecco che il paradosso del capitalismo è che appunto tu crei competizione per sostituire le piramidi produttive, e in realtà quindi fa sì che un lavoratore perda lavoro, un altro si emerga nel mercato e guadagna il lavoro. Poi nuovi ipermercati, questo lavoratore perde il lavoro, un altro lo guadagna, ma in realtà il gioco è a somma zero, nessuno ci guadagna in quantità, non aumentano il numero di lavoratori e quindi il paradosso del capitalismo genera delle disfunzioni nel mercato, perché un ipermercato chiude e quindi roba vecchia va buttata via, un altro ipermercato nasce e quindi nuovi prodotti, poi quest'altro caderà, fallirà a causa della competizione e quindi c'è un enorme spreco di risorse produttive a causa del gioco della competizione. Tu dici, ma questo è necessario perché il capitalismo, l'hai detto pure tu in questo sito, l'ho detto io in questo sito, è un sistema di convogliamento dell'aggressività umana. È vero, fino a quando non si trova il modo, per dirla come il dialogo tra Einstein e Freud, fino a quando non si trova il modo di togliere all'uomo il principio di invidia, l'aggressività, la volontà di arricchimento, non solo per chi guadagna il profitto, il desiderio di competere, di misurarsi, di invidiare, di prevalere, di umiliare, di annientare. Ecco, io ti tolgo il lavoro, ti tolgo la casa, ti voglio vedere sul lastrico, sotto i ponti, di più, naturalmente, eccetera, eccetera, non esageriamo adesso. Ecco, fino a quando non viene tolto questo aspetto dalla vita delle persone, il capitalismo sarà necessario e quindi sarà sempre necessario introdurre un sistema di convogliamento dell'aggressività umana e quindi consentire alle persone di sfogare questa aggressività non con la guerra ma con il modo produttivo, cioè col sistema capitalistico.